Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
TRX incontra. Allora, uno adesso si aspetta che io dica Zanne De Mischilla, ma no, non è così. TRX incontra Hateful a sto giro, giusto?
Non è così. Sotto c'era qualcun altro, tipo Visitor.
Voilà, sorpresa. Siete qua in una veste diversa, siete qua in una veste, posso dirlo, anche più adulta, più da uomini d'affari, da industriali della musica, ci sta.
Sì, è una versione inedita di questo duo, diciamo.
Cos'è cambiato rispetto al passato?
No, ma cos'è cambiato? Sicuramente che soprattutto io sono cresciuto, nel senso che lui era già adulto quando
Grazie. Mi
sono interfacciato. Vabbè, sì, da quando mi hai conosciuto io avevo, 18 anni. Quindi 12 anni fa
io ne avevo 32-33,
era più grande di me ora lui, quindi lui era già adulto, io ero proprio un ragazzino. Quindi sicuramente da parte mia c'è stato questa crescita, posso diventare più maturo sotto tanti aspetti.
Ora che il mio nome brilla non sarò più quella testa di minchia, giusto?
Esatto. Beh, poi in realtà quella roba lì era a metà, però diciamo che no, fondamentalmente ho anche imparato da lui, se vogliamo, delle dinamiche appunto di carattere manageriale e sociale nel lavoro,
sì.
Che magari a me mancava un po' perché ero molto istintivo, credo come un po' tutti gli artisti. E poi vabbè, anche il nostro rapporto proprio è cresciuto, no? Abbiamo imparato a conoscerci, a capire quando bisogna fidarci l'uno dell'altro, quando non romperci le palle a vicenda. E poi vabbè, ovviamente è cambiata anche, diciamo, la baracca, nel senso che prima ero un rapper emergente, adesso sicuramente io sono un buon mezzo di comunicazione, di promozione, quindi diciamo che sono un buon fondamento anche per una realtà come questa, secondo me.
Ma Zanna, quando hai beccato Amis, tu avevi idea che tutto questo sarebbe durato così a lungo?
No, allora, prima di tutto c'è da fare un discorso molto che fatto oggi sembra quasi assurdo, non so come potrei questa cosa spiegarla magari a un giovane che conosce il rap oggi. Cioè, ma qua parlo comunque di persone che seguono questa cosa dai tempi, non solo che la seguono ma la fanno, quindi era proprio, non esisteva nemmeno il pensiero che forse un domani questa cosa sarebbe potuta essere un lavoro, sarebbe potuta essere qualcosa di più. Cioè, era proprio veramente, la vivevamo come, cioè, una manica di scemi che si divertiva con sta cosa, che non eravamo né più nemmeno di quelli che andavano in skateboard o di quelli che facevano un'altra roba usciti da scuola, capito? Quindi era una roba che ci divertiva, ci aiutava a sentirci comunque diversi, a fare una cosa nostra, però penso che né nella mia né nella sua, ma neanche nella testa di tanti altri che oggi hanno aperto società, hanno inventato cose, ci fosse questa idea che un giorno una roba, ma non dico stupida in senso dispregiativo, però veramente stupida come un passatempo come il rap potesse diventare un lavoro per noi e anche per altre persone che comunque gravitano intorno alla nostra cosa. Quindi, cioè, assolutamente no.
Però tu qualcosa in testa ce l'avevi, perché Emiliano poteva fare l'artista. L'artista si fa i cazzi suoi, sta al microfono,
sì,
eccetera, eccetera, se la gode. Tu no. Tu
sì,
sei quello al telefono che deve litigare con le persone,
allora,
e organizzare tutto.
Sì, guarda, è una cosa che oggi quasi neanche più ci penso, però in sostanza a me piaceva talmente tanto questa cosa che io ai tempi quasi la mia figura me la sono inventata. Cioè, nel senso che ho detto, che cazzo devo fare per stare dentro a questa baracca che comunque mi piace, che è ben diverso da quello che succede oggi, dove dicono che cazzo devo fare per portare a casa due soldi da sta cosa. Era ben diverso, perché io nella fase iniziale addirittura soldi ce li ho anche messi, magari. Io avevo un lavoro normale e
cosa facevi?
Un lavoro molto particolare, che tra l'altro è in linea con il rap. Mi occupo di gioielleria, di design, di
meraviglioso, mi era scritto nel destino.
Esatto,
proprio.
Esatto.
La mia famiglia, Ice.
La mia famiglia,
super,
in realtà, è un lavoro ereditato dalla famiglia. Però, capito, ho proprio detto: senti, cantare non canto, suonare non suono, però ho delle nozioni e questa roba mi piace, ok? Che cosa faccio? Applico quelle che sono le mie conoscenze, magari il fatto di essere già inserito in un ambiente lavorativo, provo ad applicare un concetto di serietà e di lavoro a questa cosa. Quindi ho conosciuto questo gruppo di ragazzi, i tempi erano i DDP, Duels, Soave, eccetera, e con loro abbiamo incominciato pian piano a ho iniziato a occuparmi di booking molto molto leggermente. Poi sono subentrato un po' di interesse generale nei confronti dell'hip-hop.
Diciamolo com'era all'epoca occuparsi di booking, telefonate,
telefonavi
cosa a
alla birreria, dicevi quanto vuoi, ma va, ma vieni qua, ti do 6 birre, ma che cazzo vuoi, vuoi soldi, ma chi sono questi, ma cosa fanno, ma dicono le parolacce, cioè, capito?
Io non ci credevo, quando mi pagavano le date dicevo, ma come hai fatto a convincere a darmi dei soldi? Te lo giuro, non ci credevo neanche io.
Poi la cosa ha preso piede, è diventata che nelle discoteche si incominciava a parlare di pop, quindi c'era una discoteca nella mia zona dove avevano organizzato questa piccola sala, io davo una mano a portare gli ospiti, insomma eravamo ancora visti come una roba curiosa. Poi l'incontro con lui che è avvenuto nel 2008, tra l'altro tramite...
Quindi dopo Tecniche Perfette.
Subito dopo Tecniche Perfette, lui... Okay. Che secondo me, anche senza rendersene conto, ha avuto un'intuizione davvero geniale. Ha detto, scusa un attimo, cosa faccio? Faccio freestyle tutta la vita? Benissimo. No, aspetta un attimo, adesso ci provo, scrivo.
Sì.
E faccio pezzi.
Sì, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Anche, cioè, la mia intuizione arrivava comunque da delle persone attorno a me che... io parlo sempre di questa persona che poi è veramente lui, è Big Edo, no? Che sì. È il fratello più piccolo di Jack the Smoker, per quelli che diciamo magari non sanno chi sia Big Edo, che ai tempi anche lui era dentro l'ambiente comunque del rap, era un produttore fortissimo, lui ha prodotto DNA, Nice Peak, un sacco di tracce forti anche, no? Poi si è dato ad altro, cioè sempre nella musica ma ha mollato un po' il rap, però lui era molto intuitivo in questo senso, anche se era più piccolo di me, forse avendo il fratello più grande a casa, è stato lui a dirmi guarda che non puoi far freestyle tutta la vita e soprattutto i tuoi pezzi fanno cagare così.
Ti eri incazzato all'inizio?
No.
L'avevi presa bene?
No, beh, lui aveva un rapporto della Madonna da sempre, no? Anzi, l'avevo preso molto in parola, gli mandavo i primi pezzi, dicevo, senti, ma secondo te sta roba va bene? Perché comunque, io, allora, diciamolo, io ero il king del freestyle.
Sì.
Cioè, su questo, proprio a Milano, in quegli anni lì, ero il rapper più forte a fare freestyle, no? Era un dato di fatto, non è che lo sto dicendo io. Quindi, su quello nessuno mi diceva qualcosa. A scrivere canzoni non ero più forte. Uno come Edo era molto più avanti di me, per esempio, sullo scrivere i testi, no? Quindi, è stato un buon metro di paragone, no? Il fatto comunque di fidarmi anche un po'. Poi ovviamente, come dire, come sempre in questa cosa i consigli vanno bene fino a un certo punto, poi sei tu che comunque crei la tua roba, il tuo stile, no? All'inizio prendi un po' da questo, un po' da quello, le robe sono un po' impostate, no? Però diciamo che di tutta questa marmaglia di consigli la cosa più importante fu proprio molla il freestyle e comincia a scrivere i testi, no? Al di là poi della specificità con cui ti dice guarda di questa parola di qua. E quindi ecco, quando io poi ho iniziato a registrare tanta roba e mi sono fatto un home studio a casa e quindi che facevo freestyle tutto il giorno, ho iniziato a scrivere strofe tutto il giorno, lì ho visto proprio un gran miglioramento e un gran numero di persone che di botto diventavano consensuali in questo senso, no? Quindi cominciavano a farmi dei complimenti anche inaspettati, quindi ecco, la mia intuizione, per riprendere lui, diciamo, è arrivata comunque grazie anche a un buon amico come Edo che mi ha indirizzato.
Ma scusa, la figura della permalosità del rapper che non accetta nessuna forma di critico o di consiglio?
E allora dipende, a volte l'ho avuta con lui, per esempio, qualche volta.
Infatti, ma era la cosa a cui volevo arrivare.
No, qualche volta l'ho avuta perché capisco lui che giustamente dice io ascolto rap da più tempo di te. No, quindi fidati di me. E io che dico, sì, ma tu non lo fai, fidati tu di me, no? Una volta gli avevo detto, non ne sai più di me. No, no scusa, aspetta, se permetti, insomma, no, però,
se permetti non lo scrivo, però qualcosa.
Mai a litigio, ovviamente, sempre finisce lì la roba, no? Però sì, diciamo che questo in realtà continuo a pensarlo oggi, ma non di lui, continuo a pensarlo di chiunque lavori nella discografia italiana.
Sì.
No, non saprai mai meglio di un artista, quantomeno cosa è giusto per lui. No. Poi magari puoi avere un'intuizione, appunto, puoi indirizzarlo. Lo vedo ora, appunto, che abbiamo fatto Hateful, quando ci arrivano i provini dei ragazzi giovani. E io che ho già più esperienza, so già che magari una cosa potrebbe andare fatta meglio, ma non glielo dico perché tanto. Cioè, magari glielo dico, però diciamo non mi punto, perché alla fine uno le cose se le deve sentire.
Magari ti punti solamente con quelli che sai che hanno del potenziale.
Quello sicuramente, ma soprattutto mi rendo conto che c'è una differenza di linguaggio e generazionale. Per cui io certe cose magari. Le penso anche giustamente, come lui le pensava per me.
Sì.
Ma alla fine ha ragione l'artista. Non so, magari c'erano dei brani miei che sono lui d'accordo. Diceva: guarda, che questo brano qua è molto più maturo, no?
Sì.
Ad oggi che li riascolto anch'io, quei brani sono molto più d'accordo con lui. Dico: è vero, come faceva a piacermi più quella cagata là piuttosto che quello che consigliavi tu? Ma ai tempi dicevo: fidati, che ai miei fan piace più questa roba qua, e anche a me, perché magari sei più giovane, no?
Sei più sincero, sei più onesto.
Sì, è proprio però anche una questione, ripeto, proprio di linguaggio, di interazione, no? Tra pubblico ed artista. E ecco, nessuno meglio di un artista conosce i suoi fan, no? Quindi quando un artista ti dice no, fidati che sta roba qua, poi ci sono anche i casi che dici vabbè, non ne capiscono niente, però generalmente parlando, quando un artista dice io voglio fare questo singolo, diciamo che all'80% ha ragione.
quindi insomma Zanna all'80% ha ragione lui.
Allora io adesso le percentuali le lascio ai matematici, però ti dico la verità, dico una cosa seria, ed è forse anche il motivo per cui siamo qua oggi ancora dopo 15 anni e credo che magari non abbiamo mai detto privatamente, ma forse ora che dico questa cosa la riconosce. Se c'è una cosa che ho fatto da lui, che ho appreso negli ultimi anni, è che ho smesso di, come dire, non dico insistere, cioè insisto solo su dei dettagli, su delle cose dove veramente credo che magari lui sia stato superficiale e non certo. Riguarda quasi mai i pezzi, riguarda gestione magari del suo personaggio, riguarda comunque, e ho notato che in Hateful con i ragazzi nuovi sto facendo la stessa cosa, cioè sto un passo indietro, addirittura adesso lui a volte mi dice oh Tomano ti provini, non ho mai detto un cazzo.
Sì,
non, ti dico più un cazzo perché
neanche bravo, bello,
perché è il tuo lavoro e quindi ho imparato davvero a parlare, a dire la mia, mentre invece prima era forse più una cosa del tipo no ascolta fai così perché il rap è così, questo è così, questo è cos'ha. Invece lui mi ha insegnato un sacco questa cosa. Io dico sempre, lo dico a tutti adesso, io mi fido di lui, quando lui mi dice una roba su un pezzo io magari gli dico questa cosa secondo me potrebbe essere, ma lui mi dice fidati, questa roba è così, benissimo, come dice lui, i suoi fan e non solo, cioè li conosce lui, è il suo, e credo che sia uno dei motivi per cui siamo comunque qua anche oggi a parlare di questa cosa, perché abbiamo forse dopo tutto questo tempo davvero capito chi sa fare cosa e come lo sa fare, e quindi c'è una fiducia comunque reciproca. E sui giovani con cui stiamo lavorando uguale, io ho lasciato in mano completamente a lui la parte, cioè lui interviene, ascolta le cose, dice, ti prendo un esempio con Not Good, l'ultima, la tracklist subito dell'EP che uscirà, tanto lo possiamo dire ormai perché l'abbiamo annunciato oggi, quindi uscirà a breve. Lui ha stravolto la tracklist praticamente quando avevamo già quasi, non dico chiusi i giochi, però ho proprio detto meno male, cioè era ora che arrivasse lui a dire questa cosa.
Certo.
Perché io per tanto che possa intervenire e possa dire sono comunque una persona con un'altra età, con dei gusti musicali se vogliamo anche più maturi, anche più diversi, anche radicati in certe cose, ho dei limiti, me ne rendo conto.
Come abbia volta, scusa, come a volte li ho io però, nei confronti di uno che ha 15 anni li ho anche io. Cioè questo è il discorso che ti facevo prima, capisci?
È bella questa consapevolezza.
Sì, sì, a volte dico, anzi chiedo magari, no? Chiedo al ragazzo giovane, dico, ma secondo te, che ne so, questo qua, sto giovane qua è forte? Perché magari per un giovane è forte, magari io sono troppo ancorato appunto a delle robe che ha un po' anche lui, infatti sono più vicino a lui comunque, no? Cioè questo è anche...
Sei entrato nella categoria dei vecchi.
Degli adulti, sì, dai, degli adulti, no? Però infatti succede molto meno questa roba dove non si andano d'accordo, no. Su una roba. Tante volte magari lui mi manda una roba, io gli dico la mia e lui dice oh non ti ho detto niente apposta, lo pensavo anch'io, no? Quindi siamo molto più d'accordo di una volta, scusa.
Vai tranquillo, io faccio sentire le cose a mio nipote che è tipo a 19 anni, no? Ogni tanto per un parere sincero davvero, perché è inutile, non possiamo mai, cioè i gusti cambiano, come non mi piace una macchina che mi piaceva quando avevo 20 anni, cioè anche nelle cose materiali, no? E quindi
anche cioè... in mente i vestiti, io mi vestivo tutto colorato e lui mi diceva vai, ma adesso c'hai 20 anni, ora che cominci a usare dei colori più sobri, no? Mi dicevo, vai, un verde bottiglia, no? E io dicevo, ma che pensavo, ma che palle, ma che cazzo ne voglio di vestirsi sobrio, no? Ad oggi dico non ci andrei mai vestito da Arlecchino come quando avevo 16 anni.
Secondo me è proprio la consapevolezza che ti fa la differenza, perché poi adesso in questo caso lui, la parte più difficile per lui, e lo riconosco credo, è togliersi dai panni dell'artista, perché lui adesso sta un po' vivendo quello che vivevo io, con ovviamente tutto il suo bagaglio e ancora la sua personalità di artista, però deve trovarsi a dire ok, questa roba magari mi fa cagare, però devo pensare se fa cagare anche per te, devo pensare se sto vestito su di te sta male come starebbe a me o non lo metterei. Il fatto che non lo metterei io non vuol dire che non lo possa mettere tu.
Sono due mestieri diversi, come fare il giocatore e fare l'allenatore.
Esatto, che devono essere complementari, però comunque, e credo che questa sia veramente la chiave, perché noi abbiamo visto negli anni collettivi disfarsi, comunque binomi che funzionavano, proprio prendere strade completamente diverse. Invece credo che alla fine siamo stati comunque bravi a capire quando anche mettere da parte davvero quello che è personale, perché probabilmente oggi anche lui come me, se noi pensassimo a fare questo lavoro incentrandoci soltanto su quello che garba a noi, ragazzi, probabilmente non lo so, la scena rap o quello che è non sarebbe quello che è oggi, perché anche a volte dà delle cose che tu non apprezzi, che invece ti rendi conto dopo un po' di tempo che ha preso forma qualcosa. Quindi invece ai tempi, quando io conobbi lui, era ancora talmente piccola questa roba, dove tu sta roba del rap dicevi ascolta, è così, cioè
non ci sono tutte le assumature, cioè,
no,
non
ci sono infatti, tutte queste sfumature,
vivevi in quel micromondo lì
ed eravamo già comunque noi dei sia come blocco records, eravamo già comunque borderline per qualcuno, perché quelli ancora che venivano da prima vedevano questa roba come dire, ma io mi ricordo i primi commenti su di lui erano guarda come è vestito, come fa quello a fare, e ce l'ho avuto anche io la prima, quando il mio ex socio il Freddo mi disse andiamo a vedere sto Mischilla che guarda che spacca, mi ha mandato delle cose da sentire, secondo me il numero uno, vado al bar, io lo vedo e dico ma
uno ma veste quello? Male
no ma parte veste, no non vestiva male
con quello con quei capelli
era completamente fuori da quello che era per noi l'immaginario del rapper, no? Però ti devo dire la verità, quando abbiamo ricevuto il provino, la prima roba, è chiaro che all'unanimità, quando abbiamo insegnato la tecnica, le cose, abbiamo detto va bene.
Ma quello è al di sopra di ogni giudizio.
No, poi è diventato un punto di forza, no? L'essere diverso. Che poi quello che è capitato anche a tutti quelli che sono venuti dopo o a quelli prima di me, no? Una roba che magari viene tanto criticata perché è diversa, poi in realtà contribuisce.
Ti hanno attribuito
a...
anche, secondo me, un po' a volte un po' una rovina. Cioè, nel senso che per qualche anno dopo sì. la tua uscita, praticamente vedevi solo aspiranti rapper con le felpe fluo, il cappellino girato fluo, con i piercing, con le robe che erano tutti dei mini Mischilla. E lui era visto come: cazzo, ma questo non è un rapper, questo va in discoteca, questo rappa sulle basi house, va sulle robe a cassa dritta. Invece, cioè, noi comunque ci abbiamo visto molto più mentalità rap, molto più attitudine rap in lui che in tanti altri che magari godevano di una nomea hip hop, ma che poi per tutta una serie di magari altri aspetti in realtà poi non incarnavano così tanto.
No, perché era tutto basato molto sull'apparenza, no? Sul fatto che è un po' come quando si fa confusione tra l'intelligente e il colto.
Sì.
No, in questo caso molti di quelli che si dicevano pionieri o comunque portavoce di una cultura erano i colti, e io magari invece ero quello ignorante ma molto intelligente, nel senso che ero pieno di talento e soprattutto vivevo molto l'hip hop.
Sì.
Che è una cosa che non hanno fatto tutti. Cioè, io mi incazzavo da morire, no? Quando qualcuno voleva farmi la paternale, perché dicevo ma che cazzo vuoi, cioè io sto tutto il giorno in mezzo ai writer, vado a fare, cioè ho viaggiato, capito, in Italia, cioè, e non
Ennis nasce da quello, dalla tua attività da writer come nome.
Sì ma mi sbattevo pure, andavo fuori dall'Italia a fare i pannelli, a fare i treni, le metro, le robe, cioè l'ho vissuta tanto quella roba, e infatti comunque dalle mie parti, diciamo, no, cioè mi conoscono tutti, ho sempre avuto rispetto di tutto quell'ambiente.
Sì.
Il freestyle, cioè ho fatto tutta la gavetta hip hop, no? Non ho fatto breakdance perché insomma non ero molto come dire, no, mi rompevo un po' le palle togliere del tempo ad altro per ballare, però se no avrei fatto pure cioè mi ha sempre affascinato quella roba, mi guardavo i video, no, di quelli che si sfidavano con gli scratch, no, cioè tutte strade. Quindi ecco, io mi sento molto hip hop tuttora, cioè una roba, vi dico una roba che non andrebbe detto, io l'ultimo pannello l'ho fatto nel 2018. Tanti yard a fare i treni, capito?
Non è ancora quanti in nella mia posizione? Pericolosissimo.
E vado a beccare, avranno già cancellato. Cioè, quanti nella mia posizione, capito, ancora vanno in yard a dipingere i treni con la loro crew, no?
Certo.
Cioè, quindi mi incazzo quando mi si mette
quanto
in dubbio.
Quanto ti dava fastidio allora quando ti davano del commerciale, del venduto, discoteche, questo, quell'altro, Latin, bla bla bla? Un po' sì.
Inizialmente mi dava fastidio. Ad oggi no, perché ormai vale tutto, nel senso che io a confronto sono un ass, capito? No? Cioè, a livello di purezza, no? Ormai c'è talmente tanta roba in giro che dice, vabbè, io tutto sommato sono rispettato. Cioè, comunque ho fatto un disco rap, l'ultimo disco molto rap. Cioè, continuo a fare il rap e a portare avanti quei principi. Inizialmente mi faceva arrabbiare perché io continuavo a pensare, credo giustamente, che fosse importante poi l'attitudine e la qualità con cui facessi le cose, piuttosto che la maschera. No, invece purtroppo c'era sempre questa falsa credenza che per rappresentare questa cultura dovevi comportarti in un certo modo, parlare in un certo modo e suonare in un certo modo, no? Quindi la roba classic, quando io invece mi ero già reso conto che quantomeno in Italia c'erano dei limiti allora. Adesso sta un po' arrivando questa consapevolezza di gruppo, no? Proprio collettiva, sì, degli italiani, che appunto anche magari una roba super rap funziona bene. All'epoca era impensabile, e quindi diciamo che io ho visto un'opportunità nell'aprirmi, no? Nell'aprirmi un ventaglio comunque di fanbase, grazie magari a delle sfumature, chiamiamole più pop, no? Nella musica. E l'ho colta. Poi per assurdo ho fatto marci, cioè non so come dire, no?
Sì,
cioè io l'ho fatto prima degli altri, e quando ho raggiunto ciò che mi passava ho detto ok, adesso torno a fare il cazzo che mi piace completamente.
Assolutamente.
No? Però l'ho fatto.
Zanna, tu come hai gestito questo arrivo nel pop? Perché già per un artista è difficile, per il suo manager può essere ancora più difficile.
Allora, guarda, sarò molto sincero, il suo arrivo nel pop alla fine è stato quasi, non dico improvviso, ma quando lui ha fatto L'Erba Cattiva, che poi è il disco che ha iniziato a far dire alla gente Mischilla è pop, è conosciuto. In realtà lui secondo me ha fatto un disco che era parecchio in linea con quello che avrebbe fatto comunque. L'unica differenza è che abbiamo iniziato a collaborare con i produttori importanti come Fish, abbiamo iniziato ad avere le collaborazioni di un certo tipo che vedevano nel suo progetto, secondo me, proprio un apripista per tante cose. quindi tutti si sono concentrati un pochettino per fare delle canzoni, però secondo me in un disco come L'Erba Cattiva non manca assolutamente nulla di pop e di rap, semplicemente forse è fatto in una maniera così accurata e a tempo stesso naturale, che può sembrare un controsenso, ma è così studiato nei dettagli del suono, della composizione delle canzoni, ma è talmente lui in quel disco, è talmente davvero lui, che a tratti per me è più lui nell'Erba Cattiva che in altri suoi progetti, perché comunque era veramente, in quel periodo era veramente naturale. Adesso non è che io sono qua a elogiare lui, ma io ho seguito tutto, cioè ho visto. Lui è arrivato con i primi anticipi che erano ridicoli, cioè, e la gente già diceva: ah, per i soldi cosa si fa, cosa non si fa, ragazzi. Lui con i primi
non
soldi dell'anticipo
soldi
si, è fatto,
primi
lui
dischi.
Si è fatto comprare delle apparecchiature per avere uno studio sotto casa con i primi soldi degli anticipi. Quindi dico, che cazzo c'era di più hip hop di quella roba lì? Cioè di uno che veniva da una realtà come la sua, che a differenza mia invece avevo già un lavoro, comunque diciamo che la pagnotta la portavo a casa. E cosa fa? Cioè tutti gli sforzi di quella roba lì li proietta nel fare il disco in una certa maniera. Quindi per me non è stato un passaggio a una roba pop. Per me è stato semplicemente alzare l'asticella e lavorare a un livello superiore.
Però avete lavorato con persone che non arrivavano dalla scena, perché prima, per tutti quelli con un background come il vostro, lavori solo con quelli della scena fondamentalmente. Poi quando arriva Carosello, quando arrivano le comparsate in televisione, hai a che fare con gente che non sa cos'è il rap.
Sì.
Com'è?
Quella è stata dura, ti dico la verità, perché io arrivavo, come tutti quelli della mia generazione, da anni di pregiudizio nei confronti del mondo rap.
Esatto. Cioè,
quella roba un po' giovanottiana, no? Io ho fratello con le mani a corna, no? Dove ancora adesso qualcuno me lo fa. E quindi diciamo che ce l'ho messa tutta per sfatare un po' quella cosa, no? Di dire: no, ma guarda che noi rapper siamo degli autori della Madonna, scriviamo delle belle canzoni, siamo persone serie, non è che siamo delle parodie di noi stessi, no? Però è stata un po' dura, appunto, perché comunque, sai, ti interfaccia una realtà televisiva che non si è mai legata al mondo rap, secondo me, veramente. Cioè, ci sono stati degli episodi sporadici, no? Come magari Sottotono una volta, che secondo me, sì, comunque, cioè, voglio dire, Tormenta era un rapper di tutto rispetto. Cioè,
c'era stato lo scandalo di Neffa che era andato da Ambra, per dire, a non è la Rai. Era una cosa che
era proprio del talebanismo, no? Nell'hip hop. Sì. Però più ancora che con queste entità, la difficoltà era con la casa discografica stessa, nel mio caso, che mi volevano ripulire. E per un periodo ci sono quasi riusciti, nel senso che mi avevano convinto che comunque, tra virgolette, ero sprecato per fare soltanto il pioniere del rap, no? Quindi diceva: ma sei un bel ragazzo, no? Cioè, mettiti in un certo modo. Non devi sembrare come tutti gli altri. No, il Maracanã in realtà, guarda, al contrario di quanto si pensi, nacque proprio così, cioè, nel senso, io lavoravo a Sky in quel periodo, capito? Quindi dai, sì, facci la roba per i mondiali, va bene. Fish mi girò la base, avevo sentito già del potenziale, ho detto: guarda, qua ti faccio una bella roba che funziona. Però doveva limitarsi a quello, doveva essere un jingle da passare su Sky per i mondiali. Sì. Poi in realtà è esplosa, capito? No, però va bene anche quello, voglio dire, comunque sicuramente non è il brano più pop che abbia mai fatto. Per un periodo addirittura non volevo più fare in tour con lui, ma che cazzo dici, sta canzone
di... non la volevi fare,
no,
proprio.
No, perché come dicevo, io, cioè, sta roba non... cioè, non è una roba nel senso...
cioè, sta parliamoci ridendo, chiaro. Sta ridendo,
no,
tantissimo.
No, parliamo chiaro, nel senso, sono grato a quella canzone, mi ha portato tanto lavoro, tanti fan, però non l'avrei fatta di mio, no? Se non è stato, ripeto, come se tu mi dici domani: io mi fai una canzone per TRX, no? Va bene, poi diventa una hit, dici: sì, minchia, però...
ora me la rifai.
Magari cambiamo
me la
parole,
rifai di nuovo. No, deve essere uguale.
Io aspetto aspetto la preparazione delle scalette del live, sto zitto fino alla fine, poi dopo a un certo punto alzo di tiro e dico: ma scusa, pensi, ma perché a questo punto non è nemmeno più, secondo me, una roba paracula, che anche lui quando la fa capisce che comunque il fan, cioè, adesso non so come dirti, no, è come se il big della musica italiana non fa quella cazzo di canzone che, anche se,
cioè,
magari
Baglioni deve
di
fare quel piccolo grande amore,
cioè, la gente
ma
dice,
cioè,
no,
più che altro che poi alla fine adesso ti guardi intorno, no, e pensi: ma perché cioè, è un complesso che hai tu, no, tipo come se tu, siccome hai letto qualche coglione che ti ha detto che quella roba lì era una porcheria, allora lo è davvero, no? Allora, sì. Innanzitutto non è così. In secondo luogo ti dico: trovalo uno che in carriera non ha fatto la roba un po' più semplice. Cioè, voglio dire, io ho fatto Maracanã, i Club Dogo fecero PES, Fibra fece Tranne Te, cioè tutti hanno fatto la canzone, capito, un po' più frivola che funziona, certo, no? E non c'è nulla di male. Anche in America lo fanno, voglio dire, non è che tutte le hit che fanno. Poi qua c'è questo mitismo qua, no, dell'americano che gli si perdona tutto, ma esce un sacco di merda anche in America.
Anche se guardi la vecchia scuola, c'è, cioè, l'Alcool J è diventato famoso con I Need Love, che non era propriamente,
no.
Esatto, con quel flow che oggi sarebbe veramente una cosa. C'è un'altra cosa importante da dire sulla domanda che mi hai fatto di come ho gestito quel passaggio. In realtà dico una cosa, mi spiace, non l'ho gestito perché in realtà la situazione allora era molto diversa da quella di oggi. Poi io sono uno che non ama dire era meglio, era peggio, però io in quel momento mi vedevo molto come un intermediario tra Emiliano e una label che stava dando la possibilità a lui di trasformare quello che era un divertimento, un passatempo, in un lavoro.
Sì.
Quindi ammetto con il senno di poi di essere stato su alcune cose un passo indietro, cioè di essere sempre stato molto vicino a lui, ma molte volte di aver ragionato in termini di convenienza sua, non necessariamente mia, no? Ma magari di essere accomodante in determinate situazioni perché pensavo che questa cosa lo avrebbe portato.
Stavo anche imparando
anche io il mestiere, l'abbiamo imparato insieme. Francamente ti dirò la verità, è una riflessione che faccio oggi, ma non dirò mai ho fatto male a fare così, perché penso che oggi se ci guardiamo e se tiriamo la riga, praticamente anche gli errori, ogni passaggio che abbiamo fatto ha portato ad essere a un punto. Però ora, in quel famoso discorso del dire oggi riconosco di più la sua identità, è che oggi ad esempio non mi schiererei più dalla parte di qualcuno che gli suggerisce di fare una cosa perché magari potrebbe essere conveniente, anche perché vi dico la verità ragazzi, non ho mai visto rispettare realmente né determinate promesse né tantomeno determinate aspettative, ovvero questo è un consiglio che do a tutti, non c'è una formula matematica, non c'è niente che funziona, non c'è fai questo per ottenere quello.
Certo.
No, perché uno fa un casino, combina una roba, fa un sputa un fan sul palco e il giorno dopo è una superstar mondiale, un altro si comporta come un santo, come un chierichetto, asseconda tutti e dopo 6 mesi non se lo caga più nessuno. Quindi Non esiste una regola. Io in quel momento ragionavo molto come questo ragazzo mi piacerebbe che domani non si preoccupasse di determinate cose, avesse un lavoro e facesse questo. Quindi con il senno di poi oggi non dico non rifare più quelle cose lì, però sicuramente quando per magari ragionare in termini appunto di convenienza, piuttosto che ho cercato anche di ragionare con lui su alcune cose, di dire magari proviamo a fare questa cosa che dici, oggi forse non lo farei più. Perché ho visto che tanto alla fine è sempre comunque nelle tue mani quello che succede. Cioè tu sei un artista, e mi metto anche nei suoi panni a volte, ti portano sul palmo, ti portano in spalle, ti elogiano quando vai bene. È come un calciatore, quando non fai gol poi sei un brocco in 2 settimane, alla gente non gliene frega proprio un cazzo.
Ed è un problema quando perché esci in dentro, discoteca durante la settimana, mentre se le cose vanno bene puoi fare l'alba per 5 giorni su 7.
Quando la butti dentro, esatto, puoi dare pure uno schiaffo all'arbitro e fargli fare 4 capriole, sei sempre un fenomeno. Quando smetti di buttarla dentro, anche se dai da mangiare ai poveri e vai a fare volontariato all'asilo, sei comunque uno stronzo. Quindi con il senno di poi dico, cioè, faccia quello che si sente di fare. Io intervengo quando ci sono delle dinamiche, ovviamente, dove penso che magari una scelta piuttosto che un'altra abbia senso, ma a oggi ne parliamo davvero sempre. Quindi in realtà io quel passaggio lì non è stato gestito, cioè è stato gestito con, l'abbiamo gestito con naturalezza.
È successo. Sì, lui faceva un po' quello che faceva digerire a me delle cose, magari, no? Cioè, perché poi detto in maniera specifica, sì, così, no? Magari, non so, la discografica diceva: no, secondo me, guarda che sto pezzo, cazzo ne so, no? Cioè, va una roba più così, no? Io si rovava, no, vaffanculo, non capisco, non veniva a rompere i coglioni, no?
Poi arrivava lui, ma no, ma dai, esatto,
sì, ma non fallo, mai ovviamente, cioè schierarsi, lui secondo me ha usato una parola sbagliata, non è che si è mai schierato dall'altra parte, però siamo sempre un po', no? Se pensava che magari ci fosse del perché in quella cosa, cercava di farmi ragionare, no? Qualche volta è stato giusto così,
sì.
Lo riconosco anche io, nel senso che comunque se penso all'Erba Cattiva è stato un disco lavorato dove comunque ci sono state più teste, ovviamente la mia più di tutti perché io ho scritto tutte le canzoni, però magari sai, ma questa roba perché non provi a fare una roba un po' più
no,
così?
Poi c'era anche Fish, che è una personalità fortissima.
Fish, assolutamente,
decisamente.
Minchia, con Fish abbiamo pure scazzato mentre facevamo quel disco alla certa.
Ma immagino che... anche altre volte, e lo dico con tutto l'amore,
sì,
e rispetto,
sì,
per
amore,
Fish.
No, no, solo amore, però sì, diciamo che abbiamo avuto qualche volta qualche piccolo attrito, ma come succede penso in ogni ufficio, no? Perché comunque appunto,
certo,
lui è una bella.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
La personalità, insomma...
C'è un'altra roba che mi fa ridere.
Molto
quando
artistico
penso,
anche lui, no?
Quando penso a come è cambiato questo rapporto. Che ogni tanto mi fa delle robe tipo che pensa che mi metta alla prova. Mi dice delle cose aspettando che io magari salga di nuovo in cattedra. Digli no, non fare tipo una cosa che non posso raccontare ma ha raccontato ieri sera. O altri aneddoti di cose che mi dice dove una volta gli avrei detto no, minchia, ma che cazzo hai fatto? Ma ti rendi conto nella tua posizione? Adesso ogni tanto gli rispondo che cazzo me ne frega, hai fatto bene. Volevi fare così, hai fatto bene. E vedo lui che rimane quasi lì come dire.
Mi aspettavo la ramanzia, no? Tipo, non può. Invece
ma no, diciamo, perché è fiducia, perché è fiducia, perché ho visto che alla fine questa cosa qua.
Cioè, funziona.
Oh, sì, ma lui prima stavamo in una realtà dove comunque erano tutti un po' timorati.
Sì.
No, cioè, se facevo un'uscita, oh, minchia, chiedi scusa. E io dicevo, ma io non ho fatto niente di male, però mi devo scusare, no? E lui, secondo me, l'hanno un po' conteggiato, no? Come la malattia di questa paura, no? Poi, tipo, l'ultima volta, per esempio, che abbiamo avuto una discussione, però che abbiamo parlato di questa roba fu quando i primi tempi del Covid.
Sì.
Io avevo fatto un sacco di storie, dicevo, ragazzi, comunque dove. Esatto, ero stato un po' pesante, lo ammetto, avevo rotto un po' le palle, no? E lui mi dice: ma guarda, che poi va a finire che magari ti. E io ho detto: fidati di me, io so cosa vuole la mia gente. Fidati che io li leggo io i messaggi che mandano, ne esco bene, no? E secondo me è questo quando lui dice ho imparato, perché poi lo vede anche lui che non succede niente, capito, no? Che solo un coglione può magari darmi contro in quella circostanza. Alla
sì.
fine non penso io di aver mai fatto una, come dire, una brutta gaffa, no? Quelle uscite che vedi magari a quei personaggi un po' trash che dici mica,
no, che poi
non si
sei anche già passato da queste cose, tutte le
sì.
accuse di omofobia eccetera eccetera.
Io sono passato, esatto, adesso questo è il periodo magico, no? Dove non si può dire niente, ci fanno pure le vignette, no?
Sì.
Che se fai una roba ti accusano per qualcosa. Io sono stato precursore, se vogliamo, anche in questo, nel senso che mi hanno cominciato a rompere i coglioni per i testi rap, per le cose che dicevo, no? Però io continuo a pensare, come pensavo allora, che cioè, se certe cose non vengono capite è perché non vogliono essere capite.
Mm-hmm.
Per vederci della malafede, a meno che veramente tu non sia completamente estraneo a questa cosa, se sai un po', insomma, il mondo in cui vivi, ci vuole poco a capire che comunque...
Sì, a interpretarlo, a contestualizzarlo.
Bravissimo. Quindi non sono mai stato uno da scrivo una lettera e chiedo scusa alla gente. Cioè, se lo volete capire, bene, se no, no.
È inutile che diciamo cazzate, cioè quello che funziona è lui, è la sua personalità, la gente vuole anche quella roba lì, quindi anche la gaffa, anche la parola di troppo, se rimane comunque in una dinamica naturale, se rimane, cioè forse il fan si affeziona anche proprio a quella roba lì,
certo.
Si affeziona a una, non si affeziona a una roba troppo costruita, ed è forse questa una delle grandissime differenze tra la musica e tra magari invece un ambiente differente come può essere la TV, dove pertanto ci sforziamo di parlare di TV verità o di cose che sono vere, in realtà è comunque... È impensabile credere
tutto confezionato,
che ci sia
tutto
della
scritto.
Realtà. Secondo me nella musica fatta in una certa maniera, ovviamente non in tutta, però c'è molta più verità. E ogni tanto, anche se magari sono un po' così, sono uno che sembra aver poca fiducia nei confronti del fan o di chi ascolta, e in realtà credo che il fan alla lunga, come diciamo spesso noi, cioè comunque non lo fotti. Lo prendi
no,
per il culo
no.
una stagione, lo prendi per il culo due stagioni, ma alla fine... cresce con te, si sviluppa con te, capisce anche come parli e in che posizione sei quando parli.
È il motivo, quindi, scusa.
Vai. E quindi c'è stato un rilassamento generale da quel punto di vista. Per me oggi lui può andare in tele, non so, non gli dico neanche niente, non dire questo, non dire quello, non dire quell'altro, cioè,
il terrore.
Che è una roba che fanno tantissime le case discografiche, ci sono sempre persone dell'ufficio stampa di questo, di
beh,
quell'altro.
Se la lancia
che...
a favore della nostra, devo dire la verità o no? Ora
ti lasciano
ora,
tranquilli.
Sì, devo dire che è una delle cose
discografica molto
sì,
easy.
Sì, sì, sì.
Perfetto. No, non farò assolutamente dei nomi, però ci capita che arrivino qua delle persone e hanno accanto quello della casa discografica. Grafica che deve controllare che non venga detto niente di compromettente.
Guarda, ti dirò una roba, una realtà abbastanza sconvolgente. Se mi vedi arrivare con l'ufficio stampa, molto probabilmente l'ho chiesto io perché io non ho voglia di farmi fare delle domande. È vero, ed è quello che fanno tanti, no? Magari
sì.
mi porto appunto l'ufficio stampa, la ragazza di turno dell'ufficio stampa, dico guarda, se questo comincia a farmi delle domande su questa roba e vedi che è, siccome non è che mi va di essere scortese io, per favore interrompilo. Oppure hanno detto 10 minuti. Va bene, vieni tu a 13 minuti. Adesso sto facendo una roba un po' veramente da
certo.
esagerata, no? Però se trovo quello che continua, ci vuole una persona che magari faccia il suo lavoro e dica: guarda, avevamo concordato 15 minuti, siamo già 25, basta, no? Quindi tante volte è quello. Però no, dai, siamo abbastanza sereni. E stavo dicendo questa cosa che dicevo lui della personalità, poi è il motivo per cui a volte Io non me lo chiedo, ma magari uno inesperto si chiede: ma perché questo artista, nonostante non ha un pezzo in radio, non ha niente, fa due palazzetti pieni, capito? E perché invece quest'altro c'ha le hit estive e fa 18 platini, però non se lo va ad ascoltare nessuno? Perché non ha personalità. La canzone è una bomba, è una hit, è radiofonica, gira, piace, la cantiamo tutta l'estate, tutto l'inverno, quello che è, però poi alla fine non me ne frega niente andarla a vedere. Non mi incuriosisce. E poi c'è quello, capito, che fa il disco rap, c'ha la sua nicchia, capito? No, fa il suo disco d'oro, live lo vanno a vedere tutti. Perché? Perché incute curiosità, no?
Ha anche un'aura che riesce a comunicare qualcosa di solido.
Sì, sì, esatto. Se vuoi vederlo, no? Questo succedeva anche a me quando ero più piccolo, no? Che cioè, magari andavo a vedermi uno perché filtravano delle cose attraverso la musica che mi incuriosivano. Cioè,
anche
io
quando sì, esatto.
Vederla,
cioè, ma anche nel tuo caso, solo quando ti vestivi colorato, comunque eri tu in quel momento ed era una cosa sincera.
È anche il motivo per cui alcuni artisti sono eterni. Adesso, al di là del discorso della morte, no? Che sembra magari affascinare perché quando un artista non c'è più, in realtà no, io parlo anche di artisti che sono in vita. Io,
come Vasco, per esempio.
Ci sono dischi che tu li ascolterai sempre e lì è inutile, cioè lì non è come è confezionato dal punto di vista del suono, perché parliamoci chiaro, dopo 10 anni qualunque disco è vecchio dal punto di vista del suono. Se io ascolto come sono mixati i dischi rap, che erano capolavori mixati dai fenomeni sul finire dei 90 o sulla prima decade del 2000, cioè i dischi della G-Unit, che per me quando ascoltavo quella roba lì era cosa che mi venivano i brividi per come suonavano, oggi li metto di fianco al disco di un italiano con le cose mixate che suonano bene, con dei produttori del
genere, tipo, amico in cameretta,
e dico: ma che cazzo, ma come cazzo suonava sta roba? Però lì è un insieme di cose, cioè lì è la personalità, è una cosa che rimane, per cui cioè l'eternità di alcuni prodotti e di alcuni dischi è proprio quello, è che l'artista che l'ha fatto, tu prendi lo stesso disco, lo fai cantare a un altro, riavvolgi il nastro e lo fa un altro, non ti arriva in quella stessa maniera lì. E secondo me, adesso dico una cosa, ci sono in Italia alcuni artisti nel rap che oggi secondo me sono arrivati quasi a poter fare un discorso del genere. Mm-hmm. E non dico lui ovviamente, perché sarebbe scontato e ovvio parlare di lui, però ci sono altri artisti della scena dove quando io riascolto alcuni dischi loro ho lo stesso tipo di emozione, lo stesso
classico
tipo di pensiero.
Senza tempo.
Sì, sì. Classico senza tempo, che non vuol dire classico per come suona, vuol dire classico per quello che ti trasmette.
Tra l'altro stiamo superando i 13, anche 25 minuti.
No, però qua siamo in pace, qua è una bella intervista.
Perfetto, non avete neanche portato nessun ufficio stampa a interrompermi, quindi noi continuiamo sereni. Ho una curiosità. Torniamo a Hateful. Quanto devono essere ambiziosi gli artisti che entrano nella vostra scuderia? In quale modo devono essere ambiziosi?
Allora, come ho poi anche risposto, io intanto faccio quel box delle domande su Instagram, questa domanda un po' me l'hanno fatta, magari meno articolatamente, però... Io come lui, non siamo interessati a promuovere il brand del momento, la cosa che funziona perché rientra perfettamente nei canoni di quello che va, che non va, no? La faccia bellina di quello che... Cioè, a me interessa... Per assurdo, cioè, non voglio che uno mi venga a proporre la roba, perché già lo vedo troppo ambizioso in senso di apparire, no? Quasi sempre. Poi ci sono quelli che si propongono perché realmente vogliono fare musica, però... 10 anni fa ci avrei creduto di più. Cioè, se, come io mi sono proposto a Blocco Records, io cercati io, però soldi non ce n'erano, quindi se non per diventare bravo a rappare, per cosa ti dovevi proporre, no? Ad oggi che c'è tutta questa roba attorno, ti dico, sono un po' scettico, quindi sono più contento di andarmeli a cercare io. Uh-huh. No, quando io incontro uno che dopo che gli parlo è ancora lì che dice cioè che ci deve pensare, io sono contento, perché dico, questo ha la testa sulle spalle, non è un cretino che
ha personalità.
Ha personalità e soprattutto ha a cuore quello che sta facendo, vuol dire che veramente ci tiene alla sua musica. Io in passato, quando tra l'altro ero già in Blocco Records, ho ricevuto tante avanze, diciamo, da realtà più e meno grandi che ho sempre snobbato, quindi rivedo un po' anche me in quella roba lì, no? E però io parlo dal lato artistico, poi ti risponderà da manager. Cioè, io rimango comunque affascinato tutt'oggi dai liricisti, cioè da quelli che sono bravi a rappare, ma soprattutto che fanno le rime belle, no? Ancora sì. Oggi, cioè io quando per esempio ho sentito Yari, no, Hotwood, era una roba tra l'altro ormai vecchia, no? Non era ancora così bravo, però avevo già sentito delle cose molto personali, molto fighe. Poi lui è molto bravo a fare le cose più introspettive, secondo me, no? Di sì. Quelle un po' spavalde. E quindi lato mio è quello, cioè a me piace un ragazzo che sa scrivere. Io ho sempre dell'idea che uno che scrive delle cose fighe è per forza di cose un genio in qualcosa, capito? Non può essere uno stupido e scrivere delle figate, cioè comunque ci vedo molta intelligenza, molta sensibilità nei testi di una persona. E quindi quello è, e soprattutto penso che una persona che sa scrivere è immortale, per tornare al discorso di prima. Sì. Mentre il suono passa, perché magari, non so, mi viene in mente che cavolo ne so, Sean Paul, per dirti, sì, no? Che dico, era un hitmaker, tutti i pezzi erano delle hit, ma ad oggi non lo potrebbero più essere perché non va più quella roba lì, no? Se vado a prendere invece magari un artista che era un liricista, ti dico sì, magari non ha fatto il numero uno, capito, per due anni, no? Magari è sempre stato il numero sette, però è il numero sette ancora, dopo vent'anni. Perché? Perché è talmente bravo a comunicare nelle sue canzoni che sono senza te. Le parole non cambiano, il suono cambia, le parole sono sempre quelle, quindi se riesci comunque a... come una poesia, come un bel film, come, come qualsiasi cosa di forma artistica, no? Se riesci a... è quella la hit vera, capisci? Quando fai una roba senza tempo.
Guarda, per rimanere proprio ognuno nel suo ruolo, lui ti ha risposto appunto che cosa cerca o cercherebbe o nemmeno cerca, cosa gli piacerebbe comunque per Hateful. Io invece ti faccio prima dirti che cosa proprio non mi piace.
Vai, che bello sentire questa risposta.
Perché, che poi è il mio, che poi lui che mi conosce dice sì, io sono più dico quello che non va che quello che va, no? E non mi piace molto appunto la l'approcciare alla cosa in questa maniera, ovvero io faccio questo. È tutta una questione di voi avete mezzi, voi avete possibilità, quindi la classica faccio la collaborazione con Killa e cioè quindi mi proponi il pezzo. Io non apprezzo chi fa questa cosa in maniera semplice, perché è un po' come sputare su tutto quello che gente come lui, come me o altri che sono nella nostra posizione o anche più in su hanno fatto
e hanno costruito negli anni.
È come dire, allora scusami tanto, ti voglio bene ragazzino, ma tu arrivi qua a 19 anni e mi dici che questa roba è una cannonata, ho tre hit, devi solo fare, ah sì, mi stai dicendo tu. E io penso, oggi ci sono tutti i mezzi del mondo, perché stai venendo da me a parlare? Se io oggi sapessi di avere la sfera di cristallo, di avere la soluzione, la cosa che mi fa diventare ricco, famoso, bello, alto 10 cm in più e con una cosa più lunga di quella che ho adesso, non andrei a parlarne con un altro e a dirgli, oh senti, c'ho la formula per diventare il numero uno, tieni, te la do e fammi diventare il numero uno, diventerai il numero uno, punto e basta. Soprattutto in un periodo come questo, dove ho Spotify, non ho bisogno dei distributori, non ho bisogno del label, non ho bisogno di niente, se veramente quella formula. Quindi a me non piace proprio questo approccio. Mi piace chi comunque invece capisce che lui può mettere le sue energie, le sue capacità, quindi il prodotto lo fa lui, è suo, però si prepara, come dire, a una bella salita, a una bella fatica fatta di anche di cose che magari, anche di vedersi passare sotto il naso della gente che sembra che ti stia facendo le scarpe, perché parliamoci chiaro, oggi con internet è facile far sembrare che io sto facendo le scarpe a qualcuno con l'orologio più bello, con questo, con quello, con quell'altro, ma poi arriva un punto dove conta davvero e rimane la sostanza. E io noto già una tendenza, secondo me, nell'ultimo periodo, negli artisti che sono quelli che considero un po' maturi, anche un po' si sono quasi stufati di, come dire, non dico di ostentare, però si sono un po' stufati di battere sempre il solito tasto. Perché hai fatto il giro, l'hai sognato, ci sei arrivato, hai battuto il hai detto a tutti che eri lì, che lo stavi facendo, e adesso cominci a concentrarti su quelle che sono le cose serie. Capisco che questo metodo a volte è difficile perché un giovane lo spaventi. Io penso a uno come Not Good. Lo abbiamo tenuto in stand-by quanto, Emi? Cioè, quanto arrivavano i provini, poi tu gli hai stravolto la tracklist. Sembrava quasi che a un certo punto questo... Ecco, a quel punto lì lui mi ha dato la dimostrazione invece che era concentrato e che era davvero sul pezzo. Perché un altro mi avrebbe detto, no, vabbè, dai, senti.
Voglio guarda, uscire, me lo butto fuori, fare, voglio... No?
Me lo butto fuori. E invece anche la firma di Not Good con la Major è arrivata quando anche in Major mi hanno detto ok, bene, per me adesso ci sono dei pezzi. Altrimenti non mi sarebbe interessato firmare uno perché è amico di Mischilla o perché è simpatico di Mischilla. E noi non vogliamo assolutamente, come ti dicevo prima, a microfoni spenti, cavalcare quella roba lì. Cioè non mi interessa, anche se oggi dovesse arrivare uno che mi fa fare milioni di streaming, ma che io so che durerà 6 mesi o 8 mesi. Sono sincero, non mi fa anche cagare i soldi, ci mancherebbe, però boh, forse abbiamo talmente messo davvero tanto sudore, tanto sangue, tanta incazzatura in questa roba che sacrificarla a una cosa puramente del momento e puramente commerciale non ci piace. Siamo, cazzo, siamo diventati dei... dei backpacker del cazzo anche noi siamo diventati.
Esatto, volevo arrivare a questo.
È più importante quello che ha detto lui, forse, nel senso che io ti ho detto sì, mi piacciono i registi, però è ovvio che se domani, non so, esce uno che fa la, che ne so, magari fa musica trap nella maniera più frivola, cioè dove dice soltanto gang, soldi, sì, conto, sì, no? Sì. Però la fa benissimo, che cioè, è un figo, è ovvio che mi ci interesso perché riesco a essere fan anch'io di una roba che magari è un po' meno impegnata,
cioè, sai, perché è molto istintiva, non deve essere tutto esatto, no, pensiero,
non vorrei che poi, capito, un domani fermiamo uno che magari non scrive la Divina Commedia, no, ovvio, uno, cioè, deve avere qualcosa che mi colpisca, però sicuramente la longevità è la parola chiave comunque di quello che voglio che siano i nostri progetti, cioè, non voglio veramente fare una roba che dura un anno e poi finisce.
Anche perché era quello di cui accusavano te, di essere una meteora da singoli, e poi invece
pensa come l'hanno presa nel culo, mamma mia, sono ancora qua dopo tutti sti anni.
Ma poi sia chiaro, se il singolo lo peschi, perché a lui, cioè la gente, a me, quello che all'inizio aveva in testa, che pensavano che questo stesse lì con le provette, gli alambichi a combinare questo le parole funziona, per fare il singolo, funziona, no? Sì. Ma in realtà il singolo, ma chiunque fa sto mestiere te lo può dire, come credo lui, è la cosa meno studiata, meno programmata che tu possa volere, cioè spesso diventa una hit la roba che tu scartavi. Io racconto sempre questo aneddoto alla nausea a tutti quelli che mi conoscono. Un bel giorno doveva fare ancora l'erba cattiva, arriva in studio con i provini, io, lui e Fish, fa sentire tutti i provini del disco, questo lo vorrei fare con questo, questo vuoi il pezzo con l'altro. A un certo punto dice: beh, poi c'è sta roba, oh, ve lo dico, a me fa cagare, per me se non lo mettiamo nel disco è meglio. Vabbè, parte il provino, la parola di ghiaccio, attacca la quarta parola dell'intro,
del ritornello. Sei un pessimo discografico di te stesso.
Fish mi guarda. Lì mi sono fidato, però.
Fish mi guarda, io lo guardo. Ok, va bene, d'accordo, non lo mettiamo nel disco, non ti preoccupare. Poi ovviamente...
No, lì mi avevano convinto tutti, pensa, perché poi in quel periodo lì venivano appunto Enzino, Simarra, ci frequentavamo molto di più, certo, no? Quindi c'era anche molto questa roba, dai, vieni a casa mia, ti fa sentire il disco nuovo, no? Su Parole di Ghiaccio tutti dicevano, minchia, che lecca sto pezzo, no? Allora dicevo, minchia, forse è veramente bello, no? A me non mi convinceva, perché quell'inciso cantato da me inizialmente era stato pensato per una cantante melodica italiana, okay, sì, quindi sentirlo fatto da me... Non lo so,
ti suonava male, ti suonava quasi il provino fatto a casa alla cazzo.
Io quando l'ho scritto anche le parole le ho pensate per una cantante, no? Non dai mischilla, no? Però alla fine è stato, è la canzone a cui sono più affezionato, quella. Non è la mia canzone preferita, non penso che sia la mia canzone più bella, però ti dico, è veramente iconica del mio successo, quella. È quella che poi ha aperto la strada a tutto quello che è venuto dopo. È la canzone che mi ha permesso di diventare un personaggio pop, appunto, che non significa che fa musica pop, ma popolare nel vero senso della parola, no? Cioè il fatto che tu quando vai in giro la gente ti conosce, anche se magari non ascolta musica rap, dici, oh, ma ho visto il tuo video su MTV, mi piace quella canzone, no? Quindi magic moment.
E poi c'è un'altra cosa da dire, che uno dice, ma quindi tu nel roster vuoi soltanto, appunto, e c'è anche un'altra cosa da dire, lavorare a un roster di tante persone che, per carità, ti danno tanto. Perché oggi un'altra cosa che noi cerchiamo molto negli artisti che andiamo a firmare, anche se sono giovanissimi, è una sorta di indipendenza, ovvero tu devi venire da me con le canzoni. Io dico sempre, ragazzi, non potete dirmi, ma scrivo questo, faccio questo, cosa dici? Ascolta,
cioè non ti sto costruendo il laboratorio.
Cioè, sei tu che devi arrivare qua con della roba, quando me la devi sbattere davanti io devo dire Cristo. Sta roba deve uscire, non so se si può dire Cristo, forse sì, vabbè, comunque.
L'abbiamo detto.
Cioè, non devo essere io che... Se io sapessi fare la musica al posto tuo, dirti cosa scrivere, cioè, allora, scusami, farei io. Farei l'artista, il manager, il produttore, qualunque roba, e non esisterebbe altro. Quindi, invece noto che oggi per tanti avere un team, avere un'etichetta è... Ok, io vorrei fare questo, fatemelo. E no. Cioè, io voglio che tu mi mandi roba, che mi rompa i coglioni di ascoltare i provini, di fare le cose. E devo dire la verità, il Not Good e anche in Rizzo, che lo possiamo dire, che è la ragazza nuova che lanceremo a breve, con cui stiamo lavorando, abbiamo proprio trovato questa cosa. Cioè, Rizzo addirittura non si è nemmeno presentata lei. Il produttore che lavora con lei, che tra l'altro ci preciso anche questa cosa, visto che tutti rompono i coglioni, che non è il suo compagno, il suo ragazzo, visto che tutti cagano il cazzo con questa storia che è raccomandata, che è una roba e l'altra. Il produttore che lavora con lei, che è Marco Pistar dei Caesars, che è un produttore storico, mi dice: senti, io e lui ci sentivamo per delle basi, per delle produzioni per Emiliano, e un bel giorno mi dice: senti, guarda, c'è sta roba qua, la vuoi sentire? Secondo me questa ragazza qua, che è delle mie zone, canta e spacca. L'ho sentito, ho detto ok, mi convince. Ma anche con lei, dal primo contatto a quando abbiamo deciso di mettere in pista il progetto, comunque è passato quasi un anno tra una cosa e l'altra. Vuoi che il Covid, però, cioè, ha dovuto pian piano anche lei convincerci che al di là di una bella voce c'è quel qualcosa in più, cioè che io ti devo essere tranquillo, devo potermi occupare delle mie cose e tu devi fare la musica mentre io mi occupo delle mie cose, e lui poi interviene, cambierei questo, ti do un suggerimento, però noi dobbiamo, lui deve continuare a fare il cantante, io devo continuare a fare il manager e loro devono fare la musica. Non puoi arrivare lì e dire ok, fate voi. E oggi secondo me è passata tanto questa cosa, invece, che con la spinta giusta, il suggerimento, l'aiuto, l'endorsement di quello, quello mi menziona, si fa tutto così.
No, la musica e il rap come mezzo per diventare famosi, e sono gli altri che ti fanno diventare famoso.
Non esistono meriti e colpe di altri, alla fine sei sempre tu. Uno può magari enfatizzare il risultato di quello che avresti fatto da solo,
certo,
in bene o in male, però... ed è il motivo per cui io poi adesso stai dicendo che ho stravolto la tracklist a quello che dico, però in realtà non è mai un facciamo così, io ti suggerisco questa cosa, è la mia riflessione, che cosa ne pensi? Preciso sempre, Iari poi è veramente un bravo ragazzo, no?
Sì.
È uno di quelli che glielo devo dire, dico Iari guarda che se starò ti fa cagare ti prego dillo, a me fa piacere, no? Se tu dici, cioè non ti fa problemi, no? Però capisci, no? Non è mai un'imposizione, perché poi mi sento in colpa io se qualcosa non va bene, no? Quindi io posso pensare una roba, ne parlo con l'artista e dico guarda, ho pensato questa roba, secondo me no, potrebbe essere meglio far così, che cosa ne pensi? Faccio una riflessione, pensaci e poi fammi sapere, se vuoi far com'è ci mancherebbe altro. Io poi ci sono passato, capito? A differenza sua e di tanti altri, l'ho proprio vissuta al contrario quella roba, no?
Certo.
Ed è brutto, ti viene l'ansia di fare musica poi, perché io ero arrivato al punto che ogni volta che mandavo un pezzo in major o comunque nella nostra casa discografica avevo l'ansia della mail di risposta, minchia mo mi dicono che la parola non va bene, che no, poi sono sincero, nel 99% dei casi ho sempre fatto quello che volevo comunque, però è comunque, cioè, è come dire, ti toglie energia, no? Dover intavolare una discussione ogni volta che vuoi fare qualcosa, quando dici ma perché non posso fare la mia musica, ti consegno il disco, tu pensi a venderlo.
Oggi quest'ansia non ti viene più?
No, perché oggi non mi rompono veramente più le palle.
Senti,
cioè,
che disco ho fatto con Jake, poi lo dirai.
Sono sincero, guarda, infatti questo devo essere grato a Sony, comunque a Sacchi, a Pico, tutto il nostro staff, in questo sono veramente magici, nel senso che non ti rompono le palle.
Sacchi,
veramente
un metallaro maledetto.
Il no, metal no. Vince sempre.
Poi se li rompono ad altri non lo so, cioè non parlo per tutti gli artisti di Sony. A me personalmente non mi hanno mai rotti i coglioni veramente con niente. Anche lì magari, capito, l'A&R ti dice oh mi ho pensato questa roba, no? Se dopo due volte dico non mi rompere i coglioni, non la voglio fare, ci facciamo una risata e dici ok, fai come cazzo vuoi, no? Finisce lì. E questo secondo me è il modo in cui bisognerebbe lasciare lavorare tutti gli artisti. Uno fa l'artista perché ha una necessità, no? Se no tanto vale che andavo a fare un lavoro qualsiasi dove comunque lavoro ad olio, c'è qualcuno che mi dice come devo fare le cose. Cioè uno alla fine fa l'artista per essere un po' principale di se stesso, se vogliamo. Quindi va bene avere dei collaboratori possibilmente più intelligenti di me, che mi diano qualcosa in più, mm-hmm, no? nel loro
che
campo.
Che facciano qualcosa di diverso, al di là della, esatto, del, diciamo, del livello, che si occupino di cose dove magari sono più preparati.
Però non può diventare un come timbrare il cartellino, capito? Sennò impazzisco.
Sennò vai a fare altro.
Sennò vado a fare altro, esatto. E poi ti snervi, capito? Vivi un momento di depressione artistica in cui sei demotivato, non riesci più a scrivere le canzoni. È brutto da dire, ma comunque tutti, chi più chi meno, siamo condizionabili. Poi ci sono le personalità forti che tirano dritto e escono comunque dalla palude, stremati ma ne escono. Ci sono quelli che rimangono in mezzo, capito, con il fango fino a qua, perché a furia di avere persone negative attorno si fanno condizionare da quella negatività e si convincono che sono quello che dicono gli altri piuttosto che quello che credono loro.
Sì.
No, cioè io continuo a dirti che tu, che ne so, a me per una vita mi rompevano i coglioni, mi dicevano parli sempre delle stesse cose nelle canzoni, no? Fai sempre pezzi d'amore che parlano tipo di qualcosa finito male, no? Cambia un po', e io dicevo raga, cioè anche Jovanotti fa tutti i pezzi d'amore, capito, no? Però fa sempre delle hit bellissime. Io sono fan di Jovanotti, va precisato, perché prima ho detto Jovanottiana, roba, sembra che l'ho detto, io sono super fan di Jovanotti, no? Quindi appunto ascoltando la sua musica, cioè anche Jovanotti fa un sacco di pezzi d'amore, cioè una certa, voglio dire, le parole sono quelle, le note sono sette, io ho il mio stile, non è che posso diventare come Zucchero da un giorno all'altro, no? E però ti dico, a una certa ero arrivato a un punto in cui a furia di dirmelo mi stavo convincendo che fosse così, no? E quindi
sì,
minchia, avevo l'ansia quando dovevo scrivere, dicevo, cioè se c'era la parola, capito, che avevo già detto 13 dischi fa, dicevo no, sta roba l'ho già detta, sta roba l'ho già fatta, no? Quando in realtà poi tutta questa attenzione, questa scrupolosità, si dice scrupolosità italiana, no?
È perfetto.
Ce l'abbiamo più noi che l'ascoltatore.
Ce l'abbiamo più noi che l'ascoltatore. Al mio fan non si accorgerà mai, capito? Quando io mando un pezzo a lui, al mio DJ, dico cosa ne pensi, mi dice guarda sì, però sta parola l'hai già usata. Tipo l'ultima volta è successo su una roba e io ero d'accordo con lui, ho detto hai ragione, infatti l'ho cambiata, no? Però comunque so che alla fine ce ne accorgiamo noi. Cioè nessuno dei miei fan verrà mai a dirmi, o comunque se se ne accorge il fan è uno su 100.000.
Ma tu leggi tanto quello che commentano su Instagram, eccetera, eccetera? Mi sembra di sì.
Dipende dai periodi, ti dico la verità. Mm. Dipende dai periodi. E se la cosa mi interessa, sì. Cioè, se magari, non so, il mio nuovo disco,
sì,
allora ti dico ci faccio caso. anche se ho imparato molto a scindere le cose, no? A non farmi fregare da quel meccanismo per cui 100 dicono bravo, uno dice coglione, tu vedi solo quello, no?
Certo.
Questa è una trappola in cui cascano tutti, ho imparato un po' quello. Però sì, diciamo che mi interessa comunque avere uno specchio, no? Di ciò che c'è fuori, perché non si può anche lì pensare sempre appunto sì, ma non capiscono un cazzo, non è sempre così, no? Perché non capisce un cazzo appunto se me lo dice uno su 100, se cominciano ad essere il 40% delle persone c'è un problema. Vuol dire che forse sto sbagliando qualcosa pure io.
O che non sei riuscito a spiegarti bene.
O che non sono riuscito a spiegarmi bene, quindi è importante. Anche ammesso che non c'era della malafede in quello che hai detto o scritto in una canzone, però se troppi fraintendono, per tua tutela è meglio che lo spieghi, no?
Hai un manager che ti controlla i social o fai tutto tu?
No, al limite quando l'ultima volta mi ha scritto, cos'è come hai detto?
Lo so, quando ti vedo che
esci
inizia,
tipo,
quando inizia
corre, le tipo che ti patra un po', mi ha detto ti esce la sparata tua, no?
Lo fermo un po' prima, gli dico sto vedendo che c'è un crescendo di risposte,
però no, non ti chiami, no, ma no, sai che ora
di solito gli rispondo proprio nelle storie, come
la storia. Vai, una volta una roba di tipo vai a correre, non so, vai a tua figlia, vai, fatti un giro in moto, no? Tipo,
una volta nel box delle domande, tipo, io gli rispondo, tipo, anziché dargli la risposta attinente, gli scrivo proprio come la domanda del fan, gli scrivo, ma perché non spegni il telefono? Torno a una roba interessante che ha detto, che forse sembrava negativa, quando dico stravolto la tracklist, in realtà no, era proprio quello che io volevo, perché io forte un pochettino delle esperienze che ho con lui e della sua personalità,
sì,
non voglio più arrivare a essere io che dico all'artista questo, quello, no, io non farei questo, soprattutto perché capisco anche la fatica che ha fatto lui per arrivare a partorire quella roba e vedersela bocciare. Comunque è sicuramente una frustrazione che io dal mio punto di vista non posso capire, perché io alla massimo mi scontro con un contratto che non va a buon fine, sarà la volta dopo, però tratto delle cose che sono, se vogliamo, un po' meno romantiche, anche un po' meno emotive, no? Nonostante io sia un manager che vive la musica abbastanza,
sì,
mi piace viverla, però quando è arrivato lui da artista e mi ha detto senti, secondo me questo, io ho detto meno male che lo dici tu.
Però erano tutti d'accordo, perché praticamente, vabbè, adesso non posso entrare troppo nei dettagli, però diciamo che le robe più forti erano rimaste fuori. E dico, ma raga, ma vabbè, più avanti poi facciamo uscire anche, ma no, ma che cazzo stai dicendo?
No,
usciamo subito le belle cartelle, cioè, ma non puoi fare dare un assaggio, è un biglietto da visita quello, no? Quindi nel momento in cui viene riconosciuto che effettivamente c'erano delle robe più forti da inserire, secondo me era la cosa giusta da fare.
Prima di chiudere questo TRX Incontra, che sta battendo tutti i record, e questa cosa mi sta piacendo un sacco, altro che 13-25 minuti, ma Hateful a questo punto, il suo roster com'è? Com'è composto?
Allora, ufficialmente, diciamo, ufficiale è Not Good, nel senso, okay, no, proprio il primo che proprio abbiamo portato anche
però
la firma in Sony.
È lì, così, è di fronte a tutti.
Poi c'è Larizzo,
certo,
Alessandra, che comunque appunto non l'abbiamo ancora, diciamo, comunicata ufficialmente, però è la nostra seconda artista.
Lo stiamo comunicando adesso.
Sì.
Stiamo solo Larizzo aspettando di avere una release, diciamo, di cui parlare per...
Non ci piace, ne parlavo prima fuori onda, non ci piace quella roba di creare l'hype, che poi uno dice sì, ma quindi...
Sì.
Cioè, più bello, io ti faccio uscire roba e poi ti dico guarda che questa persona lavora con noi, no? E poi diciamo che ci sono altre persone su cui abbiamo messo gli occhi, le orecchie più che gli occhi. Interessanti, però vediamo un attimo come, sai, quella fase lì dove ti respiri un po'.
Non riesco a tirartele fuori.
No, perché in realtà è una roba talmente veramente che potrebbe non concludersi, capito? Che non
mi potrebbe dire che cazzo dite.
Anche dall'altra parte non può dirmi no, guarda che io non t'ho detto così, no? Quindi ti dico no, cioè ci sono un paio di cose interessanti, però per il discorso che faceva prima lui, meglio concentrarsi bene su due cose piuttosto che, anche perché poi comporta il fatto che se prendi troppa gente, io e lui dobbiamo prendere altra gente che lavora per noi,
certo,
non è che possiamo fare tutto in due. Poi io comunque continuo a fare i dischi, nel senso di tutto ciò.
Le energie sono anche un po'
ancora un artista.
Porca miseria.
Guarda, su questa nota di saggezza, questo TRX Incontra termina qua. Zanna e Mischilla, grandi. Avete superato tutti i record.
Grazie. Gli uomini dei record.
Secondo me se ne vanno di quei due coglioni. Non facciamo più venire. E non avevamo neanche bevuto, non era neanche dopo cena, ragazzi, perché
ciao, ragazzi.
Saluto
grazie
tutti
ancora.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.